Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'intera storia umana è pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre. Lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata a durare, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio. Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che sono messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venire purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, buon pomeriggio, saluto e ringrazio Roberto Venturini che è in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi con un passaggio dal numero 37 della Gaudium et Spes, di questo documento del Concilio Vaticano II, un brano che ci aiuta a entrare nell'argomento odierno, perché oggi ci occupiamo del quinto corso su esorcismo e preghiera di liberazione che si sta svolgendo qui a Roma presso il Regina Apostolorum. Sono iniziate infatti il 19 aprile qui nella capitale presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum queste lezioni su esorcismo e preghiera di liberazione e come per le altre edizioni il corso è organizzato dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio e dal GRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Oltre ai sacerdoti è aperto anche ai laici interessati agli argomenti trattati, dunque a medici, psicologi, avvocati, insegnanti, catechisti. Il corso affronta due temi, l'esorcismo e il fenomeno del satanismo e delle sette. Tra i suoi obiettivi c'è quello di strappare temi pastorali così delicati e difficili da una visione superficiale e sensazionalista. Non è un corso per diventare esorcisti, l'obiettivo è quello di offrire ai sacerdoti strumenti utili per il loro lavoro pastorale, di informazione e di sostegno per le famiglie. Inoltre il corso offre un approfondimento sul tema del satanismo e delle sette, come detto, che è molto utile per i sacerdoti e per i laici interessati a questi temi. Episodi di cronaca accaduti negli ultimi anni, precisano gli organizzatori nel comunicato stampa, devono rappresentare un campanello d'allarme per prendere sul serio un problema ancora troppo sottovalutato, l'aumento di interesse nei confronti del satanismo. Sacerdoti e laici con una solida preparazione possono dare un contributo importante per affrontare questo problema che rischia di coinvolgere soprattutto i giovani. E noi apriamo il programma di oggi salutando un ospite che è collegato con noi, si tratta di Don Gabriele Nanni, prete diocesano, già esorcista, dal 2005 docente presso il corso annuale sull'esorcismo organizzato dall'Ateneo Regina Apostolorum con il GRIS. Don Gabriele, mi sente? Buon pomeriggio. Riproviamo a vedere se Don Gabriele Nanni è in linea con noi in questo momento. Don Gabriele, buon pomeriggio, ben trovato. Don Gabriele, mi sente?
Sì, pronto, buongiorno.
Eccoci, ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Ecco, iniziamo proprio con il chiarire che si tratta di un corso che è arrivato al suo quinto anno, ma continua a suscitare interesse proprio perché è molta la confusione che regna oggi nella nostra cultura attorno alla figura del male e delle sue manifestazioni demoniache. Ecco, come giudica l'interesse di questo corso? Quanto secondo lei è opportuno?
L'interesse di questo corso è importantissimo perché è la prima volta che si fa un corso a livello accademico e quindi si dà una dignità alla materia che pur essendo sempre presente come tale affrontata nei riti della Chiesa eccetera non ha mai avuto questo livello di attenzione. È importante non solo per questo ma perché offre l'occasione concreta a molti di cominciare un approccio ad un buon livello della materia, perlomeno a livello teorico, anche con uno scambio di esperienze, con la presenza anche di esorcisti esperti.
Ecco, lei crede che nel mondo cattolico, anche tra i laici, ci sia una conoscenza sufficiente del tema dell'esorcismo?
Normalmente no. L'esorcismo viene contrabbandato con altre cose, spesso dai media, che usano la parola in modo differente e pensano che si tratti semplicemente di un affrontare il male con qualsiasi forza, anche privata, dove non entra in genere l'elemento dell'unico che ha vinto il male, che è il demonio, che è Gesù Cristo, per mezzo della sua croce, la sua passione e resurrezione. Questo elemento è molto confuso e manca nella coscienza fuori, ma anche molto dentro la Chiesa dei nostri comuni credenti.
Quindi lei ci tiene a sottolineare che, parlando di esorcismo, non si rischia di spaventare i fedeli, di trasmettere una visione priva di speranza della vita cristiana, tutt'altro.
Io direi proprio il contrario, perché quello che si apprende anche dai media, così come lo contrabbandano, spesso vengono fuori soluzioni senza speranza, cioè mancanza di vere e proprie soluzioni. Mentre invece l'esorcismo è proprio l'esercizio della vittoria di Cristo esercitato in quel momento su quella persona, per quella persona, perché possa essere liberata dal potere del demonio, operato da Cristo sulla croce, ma che diventa attuale per quella persona nel momento in cui viene esercitato questo potere della Chiesa.
Don Gabriele, lei è consultore presso la Congregazione per la Causa dei Santi, ha scritto una tesi di dottorato in diritto canonico che è stata poi pubblicata dalla libreria editrice Vaticana, Il dito di Dio e il potere di Satana, l'esorcismo. Le chiedo, il diavolo non è un simbolo o una metafora del male nel mondo, è qualcosa di più, che cos'è?
Il diavolo è una persona, tenendo con questo un'entità ben precisa, seppur di natura spirituale, ma è una persona, così come anche il catechismo della Chiesa Cattolica insegna brevemente e molto concisamente che quando nel Padre Nostro diciamo liberaci dal male, per male si intende il maligno, una persona. Se fosse un simbolo, la fede cristiana, la vittoria di Cristo sarebbe semplicemente un'azione terapeutica che si potrebbe attuare a un livello psicologico o sociologico. Invece qui c'è una lotta del bene e del male non simbolizzati ma concreti, di persone che concretizzano il bene, Dio è sommo bene, il demonio la sua scelta contro Dio che concretizza il male e così tutti i suoi seguaci sulla terra, cioè gli uomini.
Quando e perché il diavolo attacca l'uomo?
Il diavolo è il nemico dell'uomo, è nemico di Dio, è l'omicida fin dall'inizio, quindi lo attacca in vari modi, quello ordinario che non è meno pericoloso ma è il più diffuso, quindi per farlo cadere in tentazione, nel peccato, staccarlo dalla comunione con Dio e quindi relegarlo per sempre all'inferno, quindi fargli perdere quello che è il paradiso. Poi ci sono metodi straordinari che lui usa, che sono come queste vessazioni, possessioni, e sono nella maggior parte dei casi il frutto o di un connubio con lui, quindi azioni vogliamo dire di idolatria, satanismo, oppure la cosa più frequente, le persone sono vittime di malefici, riti satanici e vengono aggrediti con la potenza del demonio per mezzo della volontà alleata con il demonio di una persona, e qui si attua un mistero di iniquità tremendo, dove la libertà umana viene associata alla potenza di uno sconfitto, che è lo sconfitto spirituale che è Satana, ma che per mezzo della libertà umana può, come dire, portare un colpo più lungo attraverso un uomo verso il suo fratello.
Don Gabriele Nanni, può una persona che è molto vicina a Dio, che prega molto, anche un mistico, essere attaccato dal demonio?
Abbiamo molti esempi di questo, e a livello di manifestazione sono molto comuni, sono molto conosciute le manifestazioni di Santa Gemma Galigani e anche di Padre Pio, ma abbiamo avuto anche santi canonizzati che sono stati aggrediti al demonio in modo straordinario, cioè proprio con la possessione concessa, permessa da Dio, per una maggior gloria, un frutto spirituale. Quindi la possessione, l'aggressione demoniaca aggredisce il corpo, la psiche, la mente della persona, ma non si padronisce dell'anima, perché questo è dato dalla libera volontà dell'uomo di aggredire al demonio. Quindi chi è colpito spesso è proprio colui che lotta e non vuole, no? Chi fosse alleato con lui non verrebbe colpito in questo modo, ma pian piano si trasformerebbe in una unità quasi spirituale, la scissione dell'identità di uomo spirituale malvagio, così come avviene invece al contrario con lo Spirito Santo.
Una domanda un po' uscendo dagli schemi, spero di non metterla in difficoltà. Ecco, come sacerdote che ha compiuto degli esorcismi, che studia proprio l'esorcismo, la demonologia, che lettura dà a questo momento di difficoltà vissuto dalla Chiesa in conseguenza degli abusi sessuali commessi da alcuni sacerdoti? Questi attacchi, queste critiche che sono state rivolte alla Chiesa un po' su diversi mezzi di comunicazione nel mondo?
Ma due livelli, cioè un livello remoto e uno recente. Quello recente senz'altro c'è un uso strumentale di qualcosa che è vero, nel senso che se ci sono casi di attacchi, sono casi di peccati di uomini di chiesa, questi sono veri, questo è il fatto. L'uso strumentale invece delle bordate che vengono portate usando queste per colpire la chiesa, questo appartiene al gioco del maligno attraverso delle persone umane concrete. Quella remota invece è che certamente si colpisce la chiesa anche inducendo al peccato gli uomini che dovranno essere e che sono ministri di Dio, facilitando queste cose in modo tale che si prepara una devastazione all'interno della Chiesa. E sta a noi approfittare delle armi, delle grazie divine per poter, nella costruzione dell'edificio della Chiesa, scegliere e difendere le persone, no, dagli mezzi, perché possono diventare ministri di Dio. E poi dopo essere più forti e solidali in attacco contro il male. Ma io penso che si tratti proprio di una di fessure in cui è entrato il demonio, ha preparato un terreno, venuto fuori questo guasto, questo danno è diventato strumentale per crearne un altro maggiore attraverso quello che è l'attacco mediatico, non contro gli uomini di chiesa che hanno sbagliato, contro l'istituzione stessa della Chiesa.
Ricordiamo, tornando proprio a parlare di esorcismi, che la fede e la preghiera sono le armi per combattere il diavolo.
Esattamente, l'esorcismo è un miracolo, così come Gesù stesso lo definisce in un capitolo, il nono, quello di Marco. Quindi è non un potere dell'uomo, ma qualcosa che viene concesso dall'alto attraverso la sua Chiesa per poter colpire il demonio. Quindi la Chiesa che in umiltà prega in ginocchio ottiene molto di più che non un esercizio presunto di poteri straordinari che l'uomo di per se stesso non ha.
Ecco, Don Gabriele, per chiudere io le chiedo di restare qualche minuto ancora con noi in linea, perché salutiamo un'altra ospite, anche lei docente al corso sull'esorcismo e sul satanismo organizzato dal Regina Apostolorum, la professoressa Anna Maria Giannini, ordinario di psicologia alla Sapienza di Roma. Professoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Ecco, Don Gabriele, proprio mentre ci ascolta la professoressa Giannini, le faccio l'ultima domanda, che è una domanda che si rivolge spesso agli esorcisti, agli esperti di esorcismo. Ecco, com'è possibile distinguere nei fenomeni quotidiani quelli dovuti a cause puramente naturali da quelli determinati da un intervento diabolico? Questa è una distinzione fondante proprio del vostro lavoro, non è vero?
Sì, il discernimento è opera. È un'azione spirituale che si applica con l'intelligenza e quindi all'osservazione della storia, dei segni, dei movimenti della persona, fatta con molta oculatezza, e soprattutto quelle che sono le reazioni al sacro, quindi alle preghiere, alle benedizioni, fino ad arrivare a quelle manifestazioni che sono classiche. Però queste avvengono, le manifestazioni straordinarie, solamente durante lo stato di possessione. La persona posseduta non è normalmente nello stato di possessione, però reagisce, ha delle reazioni che possono essere movimenti, dolori o cose non normali, solamente quando c'è di mezzo la preghiera, specialmente la preghiera specifica. Questi sono indizi che piano piano possono condurre alla rivelazione della presenza del demonio in modo straordinario. E allora lì si inizia quello che è il combattimento, ma il demonio è già perso perché dall'occulto è passato al manifesto.
Grazie davvero a Don Gabriele Nanni, uno dei docenti proprio al corso su esorcismo e preghiera di liberazione presso Regina Apostolorum. Buon proseguimento di giornata, Don Gabriele.
Grazie, buongiorno a voi.
Professoressa Giannini, sono dunque tanti gli aspetti psicologici legati a questo tema, in particolare so che lei presso il Regina Apostolorum da anni partecipa a questo corso occupandosi in particolare del fenomeno del satanismo e delle persone che restano in qualche modo preda di gruppi sette che manipolano un po' la psicologia. Ecco, vuole ricordarci un po' quali sono i temi di cui si occupa all'interno di questo corso di aggiornamento?
Sì, dunque, io ho iniziato questa esperienza alcuni anni addietro ed è stata un'esperienza molto arricchente per me poter insegnare appunto in questo tipo di corso e mi occupo di questo tipo di tematiche, la manipolazione in generale e in particolare il tipo di manipolazione che avviene da parte dei cosiddetti guru delle sette sataniche. La manipolazione viene descritta, diciamo, nel mio insegnamento da un punto di vista psicologico, ossia quali sono i meccanismi che vengono utilizzati da chi manipola e quali sono gli aspetti che predispongono una persona ad essere manipolata, quindi in qualche modo a entrare in uno stato di fortissima dipendenza, che è quello che poi si genera tipicamente in queste situazioni.
Ecco, quali sono le persone psicologicamente più predisposte a cadere vittime di sette o essere coinvolte in questo tipo di attività sataniste, potremmo dire?
Dunque, generalmente in determinati passaggi complessi della vita si è più esposti. Parlo di adolescenti, parlo di persone nella terza età, persone che hanno subito gravi traumi, separazioni difficili, lutti, quindi possono essere momenti della vita difficili, momenti di passaggio, ma non è l'unico fattore. Questo fattore si unisce ad altri, come per esempio l'essere isolati, la carenza di valori, l'assenza di reti di riferimento, di persone di riferimento su cui poter contare proprio nei momenti di difficoltà o in cui si è più deboli. Diciamo che questi fattori insieme creano uno stato di fragilità che predispone la persona ad essere più recettiva rispetto alle attività di manipolazione che poi il guru o comunque diciamo il caposetta, potremmo così definirlo, ben conosce, tant'è vero che loro sono molto esperti nel cogliere i momenti di difficoltà, di debolezza e penetrare nei meccanismi psicologici complessi che questo stato determina.
Puoi farci degli esempi di casi di manipolazione proprio psicologica abbastanza forti? Abbastanza, diciamo, sconvolgenti.
Dunque, ci sono diversi casi, purtroppo, è una casistica non ristretta in senso generale, diciamo. E un esempio che mi viene in mente è quello di un genitore, di un padre, che mi aveva contattato per capire come poteva fare per ristabilire un rapporto con il figlio che era stato irretito completamente, questo era il termine che lui usava, all'interno di una setta e lui non riusciva neanche più a parlarci. Cioè questo ragazzo di colpo aveva cambiato modo di fare, modo di essere, si era chiuso, non parlava più con la famiglia, non frequentava più gli amici, passava molto tempo in solitudine, fino a che a un certo punto era scomparso. Il padre si era attivato per capire cosa era successo e dopo un lungo itinerario, perché sono dimensioni molto complesse, cioè se un adulto scompare la prima cosa che si pensa è cercare di approfondire perché è scomparso, però poi generalmente se si viene alla conclusione che è scomparso di sua volontà non sono molti gli strumenti per intervenire. Allora questo padre si era reso conto che il figlio giovane di 21 anni era stato irretito all'interno di una setta e non voleva più neanche parlare con lui, però lui si rendeva ben conto che il meccanismo era molto complesso, cioè lui era stato talmente soggiogato e suggestionato da essere manipolato, questo è il termine, e rifiutarsi di incontrare amici, genitori. La sofferenza di questo padre era una sofferenza veramente intensa, cioè lui e la famiglia, quindi la moglie, il fratello di questo ragazzo, erano assolutamente disperati rispetto a questo tipo di situazioni e non sapevano più cosa fare, perché il figlio si rifiutava di incontrarli e le rare volte in cui c'era riuscito si sentiva rispondere: voi volete il mio male, chi vuole veramente il mio bene sono le persone di questo gruppo, di questa comunità. Quindi non aveva più senso critico il ragazzo ed era entrato in un progressivo isolamento dal mondo esterno e credeva solo ai valori di questa setta.
Cosa può fare, professoressa Giannini, una famiglia che si ritrova a vivere una situazione simile?
La situazione è veramente molto difficile, perché quando l'isolamento è progressivo e diventa via via più intenso, queste persone diventano addirittura difficili da contattare, perché quello che fanno i guru o chi organizza queste sette è proprio un'operazione di totale inglobamento della persona e di isolamento da tutto quello che era il suo mondo prima. Allora a volte diventa, come dicevo, anche difficile parlarci. Io trovo che il metodo più efficace sia il metodo di rete, proprio in cui molte più agenzie, più esperti lavorano insieme e si confrontano, per cui sicuramente lo psicologo, ma non solo. Io trovo molto utile il lavoro che fanno alcune comunità, cito un caso che conosco direttamente, che è il caso della Giovanni XXIII, sia inizialmente nella persona di Don Benzi, che molto ha lavorato in questo senso, poi successivamente con la persona di Donaldo, che ha proseguito
Donaldo
questo
Bonaiuto.
Lavoro. Donaldo Bonaiuto, che si è molto impegnato proprio in questa direzione, cioè nel costruire una rete, quindi stabilire rapporti con le forze dell'ordine, con psicologi, con agenzie educative e anche il numero verde che loro hanno presso la loro comunità, che è utilissimo perché allarga la possibilità delle persone di raccontare questa esperienza, perché molto spesso non sanno neppure con chi parlarne. E poi soprattutto si costituisce un grande punto di riferimento, perché più operatori lavorando insieme riescono a trattare i vari problemi, perché come dicevo sono di enorme complessità.
Quindi la logica dell'incontro, dell'amicizia, dell'affetto, del dialogo è quella che combatte questo tipo di fenomeni, mi sembra di capire.
Sicuramente questa logica, ma anche la logica di prevenzione. Io credo che sia anche molto importante informare genitori, insegnanti, ragazzi di quali possono essere gli indicatori di questo tipo di comportamento di manipolazione, in modo tale da poterli riconoscere, perché prevenire è fondamentale, perché come dicevo prima, quando il processo si è innescato diventa molto molto complesso da affrontare.
Professoressa Giannini, ricordo, ordinaria di psicologia all'Università La Sapienza di Roma, è uno dei docenti al corso su esorcismo e satanismo che si sta svolgendo per il quinto anno all'Ateneo Regina Apostolorum di Roma. Professoressa, esistono gruppi definibili come sette che vogliono plagiare, manipolare le loro vittime, che si presentano come gruppi cristiani?
Purtroppo sì, perché la caratteristica di queste sette è quella di usare qualsiasi mezzo e di fare ricorso a qualsiasi meccanismo. Purtroppo spesso questi meccanismi sono ispirati a informazioni false, per cui avvicinano le persone facendo riferimento a volte proprio a valori cristiani, eccetera, che poi però ben presto si rivela falso, cioè si rivela che tutto questo è falso e che non è così, perché immediatamente dopo invocano invece entità di carattere completamente diverso e sicuramente non riconoscibili nella Chiesa e non riconoscibili comunque nei valori cristiani o cattolici. E quindi emerge la triste realtà che c'è dietro, cioè che i valori che all'inizio loro proponevano erano invece del tutto falsi, anche perché la differenza è macroscopica, cioè queste persone manipolano gli altri per i loro scopi, non hanno in realtà alcun tipo di valore che sia costruttivo o che sia ispirato a etica e nobiltà del valore stesso, ma cercano soltanto di piegare gli altri alla loro volontà per usarli a fini del tutto personali e del tutto negativi e deleteri per l'altro, per il manipolato.
Secondo lei la cultura che è diffusa tra i giovani oggi, parlo della cultura anche un po' portata avanti dai mezzi di comunicazione, dal tipo di vita che fanno i giovani in una città come Roma, ad esempio, è una cultura che in qualche modo predispone a essere vittime di questo tipo di gruppi, di sette?
Purtroppo oggi quello che caratterizza la cultura giovanile è proprio la fragilità dei valori e spesso anche l'isolamento. Ci sono tanti fenomeni che ce lo indicano. I giovani hanno in alcune realtà molto difficilmente contatti interpersonali profondi o momenti di aggregazione appunto ispirati a condivisione di valori profondi, per cui questo crea un vuoto. L'assenza di valori, l'assenza di comunicazione profonda, di amicizie vere e d'altra parte la proposizione di valori alternativi effimeri crea proprio quelle condizioni di fragilità a cui accennavo prima, che aprono la strada a coloro che si presentano come portatori di una soluzione e quindi come portatori di una possibilità di riempire il vuoto che purtroppo i giovani, in clima di incertezza, di isolamento, di difficoltà di fare riferimento a reti significative, la fragilità emerge drammaticamente e qui trova strada appunto invece la cultura tra virgolette della setta.
Grazie davvero alla professoressa Giannini per essere stata con noi, buon proseguimento.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ancora sulla Radio Vaticana in diretta, di questi temi al corso organizzato dall'Ateneo Regina Apostolorum si occupa anche Carlo Climati, giornalista e scrittore, autore di diversi saggi proprio su queste tematiche, sul mondo giovanile, sul satanismo. Carlo in linea con noi, buon pomeriggio, ben ritrovato Carlo.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Ecco, la professoressa Giannini parlava proprio un po' di questo clima culturale che caratterizza la cultura giovanile, che in qualche modo predispone alcuni ragazzi, alcune ragazze a diventare vittime di questo tipo di fenomeni. Tu che da tempo ti occupi di questo tipo di argomenti, proprio anche cercando di divulgarli, sei d'accordo? Sono anni che te ne occupi, ma diciamo purtroppo i fenomeni continuano, quindi la predisposizione tra i giovani a essere vittime di questo tipo di gruppi continua.
Sì, c'è una tendenza a creare una specie di satanismo fatto in casa, un satanismo casereccio, nel senso che di solito i gruppi giovanili non sono delle vere e proprie sette organizzate, ma sono dei piccoli gruppi di ragazzi, di tre o quattro ragazzi che magari conoscono alcuni aspetti del satanismo attraverso la musica, oppure attraverso la lettura di qualche libro, oppure andando su siti internet. Quindi c'è una visione molto confusa, e questo fenomeno è anche più pericoloso di quello delle sette, perché mentre una setta organizzata si può scoprire facilmente, si può controllare, il piccolo gruppo di giovani sfugge un po' al controllo.
E da questo punto di vista, diciamo, gli strumenti un po' per opporsi a questo tipo di gruppi, cercare di fare della prevenzione, a tuo parere quali sono?
Credo che la cosa più importante è avere stima e fiducia dei giovani e cercare di dare loro qualche informazione corretta, facendo anche una prevenzione nell'ambito educativo. Sicuramente il tema del satanismo e anche quello dell'occultismo in generale è un tema un po' sottovalutato nell'ambito della prevenzione. Si dovrebbe parlare di questo molto di più, per esempio nelle scuole si potrebbe aiutare i ragazzi a non cadere in questo tipo di trappole, che poi sono trappole che provengono da un problema soprattutto di solitudine, di incomunicabilità. E si fa tanta prevenzione per altri argomenti, giustamente, come la droga, ma forse anche nelle scuole si potrebbe introdurre questo tipo di prevenzione, perché molti ragazzi sono vittime di questo tipo di situazioni.
I mezzi di comunicazione più utilizzati dai giovani, quindi internet, la televisione, sono mezzi che in qualche modo possono incanalare contenuti che possono poi favorire questo tipo di fenomeni?
I mezzi di comunicazione si possono usare nel bene o nel male, come un bisturi nelle mani di un grande chirurgo può salvare migliaia di vite umane, mentre nelle mani di un assassino può uccidere. Quindi chiaramente un uso sbagliato di questi mezzi di comunicazione. Ricordo anche che ci sono riviste per ragazzi che parlano di argomenti di occultismo. Ecco, è un po' l'uso che si fa di questi strumenti. Se poi noi vediamo che i giovani sono soli di fronte a questi strumenti, non hanno gli adulti che danno appunto un aiuto per cercare di avere un senso critico, ecco, allora lì purtroppo è facile che ci troviamo in una situazione di caduta in queste trappole, e quindi credo che sia importante anche che gli adulti cerchino un po' di accompagnare i ragazzi nell'uso dei mezzi di comunicazione per dare uno sguardo più critico nei confronti di questi strumenti.
Ecco, Carlo Climati, tra i partecipanti al corso del Regina Apostolorum ci sono anche giovani, e in particolare che tipo di partecipanti ci sono?
Dunque, in questi 5 anni, noi ricordiamo che il corso è stato fatto questa è la quinta edizione,
sì, sì,
in questi 5 anni, e nell'ambito di questo corso troviamo soprattutto, la stragrande maggioranza sono sacerdoti, però è interessante vedere che ci sono anche psicologi, medici, avvocati, esponenti delle forze dell'ordine, insomma ci sono sicuramente molti laici e anche alcuni giovani che sono interessati a fare prevenzione, soprattutto i catechisti giovani ci sono e ci sono stati in questi anni, e quindi certamente questo sarà un aiuto per le parrocchie, per diffondere questo tipo di prevenzione anche nelle parrocchie.
Quindi ricordiamo, il corso è organizzato dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dal GRIS, è iniziato lo scorso 19 aprile e prosegue fino al 24 d'aprile.
Certo, è un corso che quest'anno ha avuto un ulteriore approfondimento, nel senso che ci sono stati molti argomenti in più, ed è un corso che soprattutto punta a creare anche un rapporto con le persone, per cui chi esce da questo corso ha la possibilità poi di restare in contatto, si creano proprio dei gruppi di amicizia tra le varie persone che poi continuano a sviluppare proprio una propria rete di prevenzione e stanno tutti in contatto, ecco, dopo questo corso. Quindi non è un corso che finisce ma poi continua attraverso il tempo nei contatti delle persone che si impegnano per far fronte a questi problemi.
Io ringrazio Carlo Climati, giornalista e scrittore, esperto di tematiche legate appunto al mondo giovanile, al satanismo, all'occultismo. Ti ringrazio, buon proseguimento di giornata.
Bene, buona giornata anche a te, a presto, grazie.
Sono le 13.44, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi era proprio il corso su esorcismo e preghiera di liberazione, anche sul tema del satanismo, organizzato presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Roberto Venturini e Mario Scatton in console, in regia c'erano Maria Serena Tullio e Elena Colson. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.